Signore e signori, buongiorno e benvenuti a una nuova puntata di Daily On Air, The Sound of ADV, qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano. Davide ai microfoni, c'è Silvia Antonini. Buongiorno Silvia.
Buongiorno Davide, buongiorno a tutti.
In regia Mauro Magnitosi. E allora, una buona giornata Silvia?
Direi di sì, dai. Mi sembra.
Sì, mi sembra che sia anche aperto il cielo, che solitamente era super bianco.
Ieri pioveva, sì.
Ma intanto vediamo come sta andando il panorama, il cielo sotto le imprese, anzi sopra le imprese italiane. Tra il 2018 e il 2021 il numero delle imprese italiane diminuisce del 1,2%, pari a 12.000 unità in meno, mentre gli addetti aumentano del 3,8%, più 480.000, e cresce dell'11,6% il valore aggiunto. Sono questi i primi risultati della seconda edizione della rilevazione multiscopo, parte integrante del censimento permanente delle imprese, condotto ovviamente da Istat. Oggetto della rilevazione sono circa 280.000 imprese con 3 o più addetti, rappresentative di un universo di oltre 1.021.000 unità, il 22,5% delle imprese italiane, che producono l'85,1% del valore aggiunto nazionale, impiegano il 74,7% degli addetti, che sono circa 13 milioni, e il 96% dei dipendenti, che sono 11,5 milioni. Più di tre quarti delle imprese oggetto di studio, per un totale di 805.000 unità, sono microimprese, con 3 nuovi addetti in organico. Le imprese di piccole dimensioni, con 10-50 addetti, diciamo, sono 189.000, mentre le medie, quindi tra i 50 e 249 addetti, e le grandi imprese con 250 addetti e oltre, rappresentano rispettivamente il 2,2% e lo 0,4%. Più della metà delle imprese ovviamente attiva al nord, il 21,3% sono al centro e il 27,3% si trovano nel mezzogiorno.
È in flessione anche il numero di microimprese con 3/9 addetti e della relativa occupazione. Nel 2011 le microimprese rappresentavano il 79, cioè l'80% del totale circa, e il 30,5% dei livelli occupazionali. Nel 2018 scendono rispettivamente in questi due valori al 79,5 e al 29,5, mentre nel 2021 la quota di microimprese in Italia si attesta sul 79% del totale circa e con poco più del 28% dei livelli occupazionali. Invece le piccole imprese sono in lieve aumento, più 3.000 unità in valore assoluto, però in 10 anni, cioè dal 2011 al 2021, ma diminuisce il loro peso sui livelli di occupazione, che passa dal 26,4% appunto di 10 anni fa, anzi no, del 2011, al 25,7% nel 2021.
C'è questo lasso di tempo decennale che insomma non ci dice bene se effettivamente c'è stata una diminuzione, un aumento così forte. Aumenta invece il peso occupazionale delle imprese di medie e grandi dimensioni. Le prime passano dal 16% del 2011 al 16,9% del 2021. Le seconde, ovvero le grandi imprese, rappresentavano il 27% dei livelli occupazionali nel 2011 e il 29,3% nel 2021, ed era il 26,8% nel 2001. Un dato interessante è anche l'evoluzione positiva delle imprese familiari, cioè quelle controllate da una persona fisica. Pensate che nel 2018 erano il 75,2% del totale, nel 2022 rappresentano l'80,9% del totale, con almeno 3 addetti. Il fenomeno è particolarmente diffuso tra le microimprese, meno tra le piccole, e diminuisce con l'aumentare delle dimensioni. Daily On Air, The Sound of ADV, qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano con Davide e Silvia, Mauro Magnitosi, mercoledì 15 novembre, e ovviamente non poteva mancare la musica. Iniziamo alla grandissima con questo album che si intitola Big Good, The Crazy Boys, che ho scoperto alle 20:15 di ieri sera e me ne sono completamente innamorato. Poi non so se durerà o non durerà, però lui si chiama Art Feynman, è un art rocker, diciamo così, e pensate, il primo pezzo che andiamo ad ascoltare, che si intitola Early Sign of Rhythm, unisce i Kid Creole, per chi se li ricorda, i Tolkienese e Tonton Club, con inserti fusion alla Level 42. Ma la cosa incredibile, quello che succede dal secondo brano, andate a scoprirvelo, che è come se fosse una sorta di fotografia o filmino del New York dell'inizio degli anni 80, sai, quando c'era
quell'avanguardia
art pop, sì, di gente intellettuale che comunque voleva far ballare. Dopo 5 minuti diventa un pezzo di Zappa, una follia totale. Allora andiamo ad ascoltare Art Feynman, Early Sign of Rhythm. Cosa comporta solitamente, Silvia, alla fine dell'anno?
Fare consuntivi, come sempre, bilanci.
Sì, tra attività, conquiste
e anche propositi per il futuro.
Esatto. Oggi parliamo di Archetype, azienda di consulenza specializzata in comunicazioni d'impresa, con l'obiettivo di aiutare i brand ad attrarli i loro pubblici di riferimento attraverso campagne creative che producano un impatto positivo nel mondo in cui operano. A raccontarci tutto è Emanuela Tuveri, Managing Director di Archetype. Buongiorno Emanuela, benvenuta.
Buongiorno Davide.
Allora, come nasce questa azienda? Perché poi alla fine sono pochi anni, e con quali obiettivi è nata?
Sì. Sì, grazie, grazie mille per la domanda, per l'invito. Archetype è un'azienda, come dicevi, un'azienda di consulenza specializzata in comunicazione di impresa. Siamo nati proprio con lo scopo di aiutare i nostri clienti ad attrarre i loro pubblici di riferimento attraverso campagne che studiamo appositamente per loro e che creiamo per aiutarli ad avere un impatto positivo nel mondo in cui loro operano. Come lo facciamo? Attraverso consulenza strategica per la comunicazione integrata. Usando la nostra creatività e sicuramente aggiungendo una grande dose di energia positiva per tutti, per noi, per i nostri clienti e per il mondo che ci circonda. Archetype è una squadra di consulenti che uniscono una profonda conoscenza del marketing strategico al pensiero creativo, in modo che si possa dare vita a storytelling personalizzati che possano amplificare i messaggi dei nostri clienti e quindi aiutarli a creare il massimo impatto possibile. Ci poniamo degli obiettivi, la nostra ragione di esistere in questo mondo è sicuramente la soddisfazione dei nostri clienti, fornire loro servizi di alta qualità che li possano aiutare ad andare oltre le loro stesse aspettative è la nostra ragione di esistere. Clienti soddisfatti che parlino bene di noi è l'unica risorsa che abbiamo a disposizione e diventa quindi cruciale per la nostra stessa reputazione e per il nostro successo.
Buongiorno, sono Buongiorno. Silvia Antonini. Volevo capire come intendete voi la comunicazione corporate, cioè qual è il vostro approccio? E poi oggi si parla tanto di comunicazione sostenibile, no? Cioè di sostenibilità in generale, e quindi questo concetto si applica sempre di più e sempre più in maniera sempre più importante alla comunicazione. Ecco, voi come affrontate questi due importanti topic della comunicazione oggi?
Grazie Silvia, la domanda mi piace tantissimo e vorrei fare una premessa. Una cosa in cui credo enormemente da sempre è che la nostra professione di consulenti in comunicazione d'impresa abbia una fortissima valenza intellettuale. Al comunicatore d'impresa è richiesta una preparazione eccellente a livello culturale, a livello scientifico, tecnologico e anche a livello etico. Nel ruolo della comunicazione infatti si rispecchia un po' la capacità di comprendere i grandi cambiamenti culturali ed economici della società in cui viviamo. E a noi viene chiesto di adeguare i messaggi dei brand che seguiamo perché siano in linea con i tempi, ma soprattutto abbiano un reale valore aggiunto per questi grandi cambiamenti della società. È per questo che io ritengo che il nostro lavoro sia sempre più critico per il posizionamento dei brand, la salvaguardia della loro reputazione nel mondo che li circonda. Trasmettere i propri messaggi con trasparenza e con coerenza è estremamente importante per i brand, non solo per arrivare al cuore delle loro audience, ma anche per costruirsi una reputazione solida, una reputazione che possa tutelarli in futuro anche a fronte di eventuali momenti critici o crisi che potrebbero danneggiarne l'immagine. Sicuramente un'efficace strategia di comunicazione a livello corporate consente anche al pubblico, all'audience di un brand di riconoscersi nei valori di quello stesso brand e quindi questo può diventare oggi un driver d'acquisto sempre più potente. Ecco perché appunto sì, io ritengo che sia necessario costruire una reputazione aziendale che sia distintiva, che sia trasparente e coerente con i valori attuali. Perché questo assume un'importanza strategica per Archetype? Perché aiutando i nostri clienti nel loro percorso li aiutiamo a essere trasparenti, a lavorare sull'equità, a lavorare sui principi di partecipazione ed è così che allo stesso tempo contribuiamo noi stessi a cambiare il mondo, diciamo per interposta persona.
Sì, contribuite diciamo così, nel
esatto,
vostro piccolo.
Ci sentiamo di contribuire.
E invece qual è il contributo della tecnologia, dell'innovazione, del web 3.0 nel mondo di Archetype?
Tecnologia, innovazione, parole fantastiche. Archetype nasce nel settore della tecnologia come specializzazione a livello appunto di settore, essendo per noi, per i nostri clienti sia consulenti ma anche utilizzatori. Tra i valori di Archetype c'è la curiosità e la nostra curiosità ci ha spinto ad avvicinarci a tutte le tecnologie che nel corso degli anni si sono avvicendate, non ultimo l'intelligenza artificiale. Noi siamo assolutamente consapevoli del valore, coscienti che sia uno strumento a supporto di un lavoro migliore e che sia sicuramente un trend e uno strumento che verrà utilizzato sempre di più. Ovviamente se parliamo nello specifico dell'intelligenza artificiale, questo è un percorso che si è appena avviato un po' per tutti. Archetype lo abbraccia con un approccio che in questo momento si può definire di sperimentazione, ma sicuramente manterremo sempre alto il nostro giudizio critico sullo strumento. Io ritengo che possa aiutare a semplificare tantissimi processi, sicuramente però non sostituirà il valore aggiunto che porta l'essere umano. Sicuramente sistemi di intelligenza artificiale sono capaci di scrivere un comunicato stampa, sono capaci di scrivere un testo dedicato appunto alla comunicazione esterna, alla comunicazione interna, però poi alla fine spetta sempre all'individuo scegliere l'argomento, trovare il gancio emotivo, creare un po' lo storytelling intorno all'intelligenza artificiale. Quindi per me tecnologia significa comunque strumenti a disposizione dell'essere umano, perché l'essere umano possa perfezionarli, possa velocizzare il suo lavoro e restituire un po' al mondo qualcosa di vero valore aggiunto.
Manuela, ma secondo te alla fine la tecnologia intesa come web 3.0, come intelligenza artificiale, non potrebbe correre il rischio di diventare una sorta di scorciatoia? Non è che magari qualche cliente vi dice dai, facciamo in fretta e magari insomma spendiamo anche meno in qualche modo? C'è questo rischio?
Questa considerazione da parte di clienti ce la sentiamo dire da circa 20 anni, quindi non sarà l'intelligenza artificiale che li porterà a cercare degli escamotage, perché tantissime aziende, soprattutto le persone che non credono che la comunicazione abbia veramente un valore intellettuale molto elevato, tendono comunque a chiedere di utilizzare scorciatoie. L'intelligenza artificiale sarà sicuramente uno strumento che aiuterà a migliorare, ma non a velocizzare. Avremo a disposizione più dati, tra l'altro bisogna anche saperli utilizzare i dati, perché l'intelligenza artificiale non è un repository che tu trovi a disposizione così senza doverlo toccare, tu ci devi lavorare, devi fare tantissima interazione con questi sistemi di intelligenza artificiale e non è neanche facile. Io sono sicura che nasceranno anche dei corsi, dei training di formazione per l'utilizzo dell'intelligenza artificiale in modo intelligente, come si suol dire. Quindi non ho paura ricevere questo tipo di domande, perché già so rispondere a queste domande e non è solo attraverso l'intelligenza artificiale che diciamo le persone che vogliono trovare escamotage le possono trovare, ecco.
Chiudiamo insomma con un po' di obiettivi prossimi futuri di Archetype. Cosa state immaginando, cosa state sognando, dove vi dirigerete nel 2024, diciamo?
Sicuramente, se parliamo del 2024, sicuramente continueremo a valorizzare il ruolo della comunicazione come uno strumento alla portata di tutti, soprattutto i brand che vogliano avere un impatto positivo sul mondo in cui operano. Non nascondo che ovviamente vogliamo crescere anche in termini sia di volumi che di clienti che potremo seguire anche nel corso dei prossimi anni, ma vogliamo sicuramente accrescere il nostro impegno nel sociale. In questo senso abbiamo già avviato diverse collaborazioni, anche per esempio con associazioni come Ebano Onlus, che aiutiamo nella loro comunicazione per il sostegno alle donne vittime di qualsiasi forma di violenza, e l'apertura quest'anno delle nostre porte al progetto Alternanza Scuola-Lavoro sicuramente verrà valorizzato ancora di più. Vogliamo comunque essere tra i primi early adopter di strumenti come l'intelligenza artificiale, come ti dicevo, in modo appunto da avere l'esperienza sufficiente per aiutare poi a nostra volta i nostri clienti e chiunque ne abbia voglia di muovere i loro primi passi verso l'utilizzo di questi strumenti in modo consapevole e assolutamente trasparente.
Senti, una curiosità per finire, con quali settori operate maggiormente? Chi vi cerca di più?
Noi allora siamo nati come agenzia di comunicazione nel settore tecnologico, in realtà soprattutto ultimamente con il passaparola ci stiamo ampliando e specializzando in settori diversi, tra cui fashion, food and beverage, retail tantissimo, e comunque noi come approcciamo la tecnologia approcciamo anche il mondo della dei clienti. Non ci fa paura un settore in cui non abbiamo una consolidata esperienza, perché la nostra curiosità ci porta comunque a inserirci nel più breve tempo possibile nel settore di cui stiamo parlando.
E allora, Manuela Tuveri, Managing Director di Archetype, oggi ospite di Leonardo Sandova di Vicky dalle frequenze di Radio Atlanta Milano e domani anche sulla prima pagina del nostro quotidiano di Linette. Grazie Manuela, buona giornata, buona continuazione.
Grazie a voi, è stato un piacere, buon lavoro.
A presto.
Grazie, a presto.
Grazie.
De Leonardo, Sandova di Vicky dalle frequenze di Radio Atlanta Milano con Davide e Silvia, Maro Magnitosi in regia, ai nostri approfondimenti, le interviste e anche le news. Ma prima ricordiamo qualcosa dei Family Dynamics. I Family Dynamics che sono il gruppo che abbiamo ascoltato fino a pochi istanti fa con l'album Service, abbastanza incatalogabile. Loro vengono fuori dagli Stati Uniti, era un collettivo musicale di cui se ne parlava tantissimo, si chiamavano Stars Like Fleas. Poi a un certo punto, 10 anni fa, durante una tournée, hanno bisticciato di brutto, si sono separati. Poi quando sono tornati sul luogo del delitto, anche insomma con minor numero di persone dentro, hanno deciso di chiamarsi Family Dynamics e hanno pubblicato questo disco, finalmente Service, abbastanza interessante, di sentire un po' di post rock Arcade Fire con insomma qualche situazione onirica d'inizio anni 2000. Downstream è la canzone, ma adesso le notizie. Iniziamo con il Daily Net, con Chatwin che presenta Cassandra, che permette di ottimizzare i piani media e massimizzare il ROI. Insomma, messo a punto da Gabriele Franco e dal suo team, il programma sfrutta ovviamente l'intelligenza artificiale e gli algoritmi di machine learning per migliorare in modo scientifico l'efficacia del vostro media mix. Cassandra.
Oggi, questo pomeriggio alle 16, si terrà l'edizione 2003 di Comunicare Domani, l'evento organizzato da UNA, dedicato alle analisi di scenario e alle stime sugli investimenti. Il titolo è Il futuro non è più quello di una volta. E perché? Perché si parlerà appunto di come la situazione socio-economica, politica attuale implica cambiamenti, evoluzioni degli investimenti, della strategia degli investimenti e delle aziende che investono. E naturalmente parleremo del ruolo della comunicazione in questo scenario.
Shopware veste il futuro del fashion retail online. La tecnologia headless per l'e-commerce risponde infatti alle sfide attuali del mercato e aiuta i brand a rinnovare il proprio business omnicanale, quindi Shopware.
Il Natale è dietro l'angolo. Uh-huh. Anzi, cosa fai a Capodanno?
Oddio.
Va bene, allora, oddio, stanno partendo le prime campagne per i regali, soprattutto per i bambini. E quindi una di queste è quella di Clementoni, che lancia la nuova comunicazione globale, firmata da Lica Sdilani, con pianificazione qua in Italia di Media Italia, con spot per Sapientino, Sapientino Plus, la linea Scolari e Baby Clementoni.
Ok. Acqua con la K progetta l'experience del nuovo sito global e-commerce di Intimissimi e Intimissimi Uomo. L'obiettivo è incrementare ulteriormente il tasso di conversione, che è la cosa più importante, sempre indice della capacità di un negozio online di offrire un servizio che sia in linea con i desideri e le richieste degli utenti, oltre che di anticipare tutte le mode.
Mondadori Media affida a PM la gestione pubblicitaria anche del brand focus, tutto il magazine, sì, il digital, il social, le app e gli eventi. La concessionaria del gruppo Caltagirone infatti si occupa già di Sorrisi e Canzoni, TV, Chi, Guida TV e Telepiù.
Evviva! Sta tornando Peter Gabriel, cara Silvia, anche se ha avuto questa strategia curiosa, ma praticamente tutto l'album,
di cui sono stata vittima anche io,
tutto l'album che uscirà il 1 dicembre, è stato praticamente, lo puoi trovare ovunque, è stato già rilasciato in alcune piattaforme e si intitola come si intitola questo album? This Home, non lo so, comunque I o una cosa del genere. Fatto sta che sono 21 canzoni, alla fine non cambia niente rispetto a quello che succedeva non già nel 2002-2003 quando uscì il precedente album di Peter Gabriel, ma nel 92. Quello del 2003 secondo me era ancora, 2002-2003 era ancora nuovo, particolare in qualche modo. Questo un po' riprende le classiche coordinate di Peter Gabriel e questa è una delle tante canzoni che sono contenute in questo album che, ripeto, sarà nei negozi a partire dal 1 dicembre, ma esiste già. Questa è This Is Home, Peter Gabriel.
Home is where I need to be. I know with no way to see through them. We struggle through the buzz and the grind. Of one thing I'm certain, I know this is home.
Daily On Air del Sandova di V, qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano, vi sta per salutare, ma ovviamente prima approfondisce uno dei focus escogitati, trovati da Silvia Antonini. Mi raccomando, non mancate le nostre pagine social, non mancate il nostro sito, dove trovate anche la pagina Daily On Air.
E anche il nuovo numero di Daily Magazine.
E anche il nuovo numero di Daily Magazine.
In circolazione in questi giorni.
Cioè, trovate tutto di più, ovviamente. Allora, in questo periodo non si fa che parlare di TV connesse, smart TV, streaming, insomma della irreversibile evoluzione del modo di guardare la TV dovuta alla digitalizzazione, ovviamente, che include anche il prossimo passaggio al nuovo standard del digitale terrestre, un altro che obbliga chi non l'ha già fatta a procurarsi nuovi TV color compatibili. Sembra che voglia continuare ad accedere ai programmi delle varie reti. Di questo si parla nel sesto rapporto Auditel Censis, che è stato presentato, guarda un po', ieri a Roma, che dice per esempio che c'è una grande crescita degli schermi connessi. Vero Silvia?
Sì, effettivamente. Allora, gli schermi presenti in Italia sono in totale 122 milioni, di cui oltre 97 sono connessi appunto a internet e sono in crescita quasi del 32% rispetto alla prima edizione del rapporto.
Bene.
Anzi, sono proprio questi che fanno da volano all'incremento del totale schermi. Di questi 97 milioni, le TV effettivamente collegate, attive su internet, sono 18,7 milioni, mentre i PC sono oltre 20 milioni. E gli smartphone sono oltre 50 milioni. E poi ci sono i tablet che stanno intorno ai 7,6 milioni. Il dato interessante è che le smart TV sono arrivate a 21 milioni e superano il totale degli apparecchi tradizionali.
Non pensavo che avremmo fatto così
circa
in fretta.
20 milioni.
Non
sì,
pensavo
che
sì,
sono appunto circa 20 milioni.
Pazzesco. Ma c'è ancora qualcuno secondo te che non ha la TV oppure che non se ne, non ne ha una adattata al nuovo standard?
No, in realtà non è secondo me, ma il rapporto dice che c'è uno zoccolo duro di 1.400.000 persone, ovvero 700.000 famiglie che non hanno in casa nemmeno un apparecchio televisivo, spesso e volentieri per scelta, e che si presume che non se ne procureranno a breve. E poi invece ci sono 8,4 milioni di famiglie, che sono il 35,2% del totale, e sono 19 milioni di persone che attualmente non dispongono di un apparecchio adatto appunto a collegarsi al nuovo standard. Quindi se oggi ci fosse uno switch off, oggi. Al DVB-T2, al nuovo standard appunto del digitale terrestre, non potrebbero più accedere alla TV lineare. Quindi che se si mettono insieme queste due categorie di utenti, sono circa 20 milioni di persone.
Addirittura
20 milioni di persone che oggi, se c'è lo switch off, non possono vedere la TV come la intendiamo noi in maniera tradizionale.
Sì,
naturalmente.
Sì, il fatto è che non frega più niente a nessuno di quella cosa. Comunque,
beh,
nelle nuove generazioni, dico, ecco.
Beh, non è del tutto vero, ma comunque, in sostanza, su 43,4 milioni di apparecchi televisivi che ci sono in Italia, 22,7 milioni sono dotati di tecnologia compatibile. Siamo al maggioranza, cioè siamo al 52,4%. Però 20,7 milioni, 47,6%, e quindi una quota consistente, non ancora.
Stavo pensando a tutti questi flop che ci sono ultimamente in TV e che naturalmente vengono addebitati alle manchevolezze politiche di questa e di quella parte. In realtà ci sono un sacco di format che sono talmente obsoleti che non frega più niente a nessuno di guardarli, che li conduca a questo, che li conduca l'amico di quello.
Quindi la responsabilità è pur sempre di chi fa televisione.
Sì, ma in generale di un modo di pensare TV che ormai non ha più niente a che vedere con quello che è. Poi mi viene a dire, guarda che però c'è uno zoccolo duro di 75 anni che guarda determinate cose. Tutto quello che vuoi, però alla fine il troppo, dopo un pochettino, abbiamo bisogno di qualcosa di diverso. Comunque parliamo di problemi tecnologici, ci sono di accesso alla connessione?
Beh, insomma, queste lacune, diciamo, della copertura televisiva sono solo relativamente legate a problemi tecnologici, perché comunque oggi in Italia 22,5 milioni di famiglie, che è il 91,7% del totale, dispongono di un collegamento a internet da casa. Ma allo stesso tempo quindi restano fuori 2 milioni di nuclei familiari, ovvero 2,5 milioni di persone che non hanno questo accesso. Quindi è importante il raggiungimento dell'obiettivo stabilito dal PNRR all'interno della strategia per la banda ultralarga, che prevede entro la fine del 26 connessione a 1 gigabit su tutto il territorio nazionale per tutti i cittadini. E in relazione a questo il presidente Auditel Andrea Imperiali ha evidenziato come la TV in effetti sia un volano importante di questa digitalizzazione dell'Italia, così degli italiani, così come è importante, tornando al discorso appunto di quelle famiglie che non hanno ancora un apparecchio adatto a ricevere il nuovo digitale terrestre, che il governo sostenga ancora una efficace politica di incentivazione, in maniera che ci sia il cambio del parco delle dotazioni.
Senti, per finire, protagonista del consumo di contenuti audio-video degli italiani è lo streaming.
Sì, ormai.
Fammi un sunto veloce.
Sì, ormai è quasi scontato dirlo. Allora, secondo il rapporto, oltre 26 milioni di italiani consumano contenuti audio e video in questa modalità su piattaforme e siti web, incluse le piattaforme appunto gratuite delle emittenti nazionali. Sono aumentati del 66,2% negli anni considerati, con una spinta decisiva in quello della pandemia, che si è mantenuta anche negli anni successivi. Tra gli oltre 26 milioni di spettatori in questa modalità, gli utenti quotidiani sono circa il 17%, ovvero 4,4 milioni in valore assoluto, mentre il 50,7% accede allo streaming, a contenuti in streaming, con una cadenza di almeno 2 giorni alla settimana. Chi sono questi appassionati? Parlavi del fatto che magari una certa popolazione più adulta guarda la TV lineare e gli altri sì. No. Comunque, i più numerosi in realtà dello streaming sono proprio gli adulti. Oltre 8 milioni, pari al 30,8% del totale degli spettatori. Tra gli adolescenti e i giovani naturalmente c'è una prevalenza, ovvero c'è più incidenza. Il 70% dichiara di usufruire dello streaming gratuito oppure a pagamento. Gli anziani con più di 65 anni sono solo il 7,7%, però hanno un forte potenziale, non solo per una questione anagrafica, perché il paese sta un po' invecchiando, ma anche perché oggi gli over 65 che si collegano a internet per seguire programmi e contenuti audio e video sono cresciuti del 136,3%.
Wow.
Quindi c'è un potenziale di crescita.
Evviva, quindi. Lo scopriremo nelle prossime puntate di Daily On Air. Alessandro Vadivi qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano. Davide, Silvia e Mauro Magnitosi vi salutano. Silvia, ti saluto.
Va bene, anch'io saluto te e saluto tutti.
Esatto, e ci sentiamo venerdì sempre qui a Radio Atlanta Milano a mezzogiorno. Vi lasciamo con il disco di Danesh Svaskaya. E tu dici, mamma mia, che cos'è questo disco? In realtà lei è una cantante, cantautrice che si chiama Anna Bakersmans ed è americana. Americana e nuova, pubblica questo album di indie pop molto art, quindi con sfavoleggiamenti a destra e a manca, un po' claustrofobico sin dal titolo, Long is the Tunnel. Questo brano si intitola Somewhere in the Middle. Ciao a tutti, alla prossima.
Ciao.
Yeah, it's so loud, you woke me from a dead sleep, light as a feather, stiff as a board.